il processo di socializzazione è quel processo attraverso il quale si diventa membri di un gruppo. Come abbiamo detto l'altra volta e come abbiamo detto spesso parlando della creazione della cultura di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, uno dei problemi che ci troviamo ad affrontare quando ragioniamo su una scala di una certa durata temporale è com'è possibile che la cultura continui fondamentalmente, no? Nel senso che ci sono i cambi generazionali, ci sono i mutamenti che abbiamo visto essere parte integrante del processo di generazione e mantenimento del sociale, e di conseguenza dobbiamo porci il problema di com'è possibile che di generazione in generazione, grosso modo, come abbiamo detto, si mantenga una forma di consapevolezza culturale, si continui a pensare di essere parte comunque di una cultura, per quanto ormai abbondantemente diversa, no? I 900 anni di Dante di quest'anno ci dicono esattamente questo: noi lo consideriamo parte integrante, se non addirittura il primo esponente della nostra cultura, eppure non c'è difficilmente qualcosa di più lontano da noi del Dante del 1000 e rotti di quando fu, del 1200 quando era. Quindi la domanda è: com'è possibile che questo accada? La risposta è attraverso il processo di socializzazione. Abbiamo detto che questo benedetto processo serve a trasmettere non solamente delle informazioni consapevoli, nel senso che la parte intimamente e profondamente educativa del processo di socializzazione viene svolta da quelle che sono le istituzioni educative, quindi la scuola, l'università, il nido, no? Tutte queste articolazioni che abbiamo messo in piedi, delle quali però bisogna ricordare che non è che siano sempre state lì. Cioè, la scuola come la concepiamo noi è anch'essa un prodotto della cultura moderna, diciamo un discreto passo avanti se vogliamo, una volta ogni tanto insomma qualcosa di buono è stato fatto in sede di modernità, ma prima non c'era. Quindi una delle domande alle quali dovremmo rispondere è: come diavolo è stato possibile che tutto andasse avanti lo stesso anche senza che noi ne fossimo consapevoli? Perché questa cosa in qualche misura dovrebbe dirci delle cose, no? Dovrebbe dirci ad esempio che questo delirio di controllo che stiamo mettendo in atto noi negli ultimi secoli è del tutto inappropriato e richiederebbe probabilmente una maggiore fiducia nelle nostre doti sociali. Perché evidentemente se il processo di socializzazione è andato avanti senza che nessuno ci facesse caso per secoli, forse un qualche modo di farlo, no? Un qualche sistema, un qualche automatismo, un qualche modello, diciamo, o livello non consapevole c'era in gioco e funzionava pure. Ora, perché funzionasse, magari lo vediamo fra un pochino. Intanto vediamo un secondo meglio come attualmente concepiamo il processo di socializzazione. Lo concepiamo inizialmente come, lo abbiamo concepito inizialmente come in due fasi, che tanto per dimostrarvi quanto siamo originali nella definizione abbiamo chiamato primaria e secondaria. Incredibile ma vero, cioè primaria e secondaria ci può appiccicare qualsiasi cosa e improvvisamente te trovi davanti una categoria sociologica. Però nella fattispecie pure questo non aveva tutti i torti, nel senso che si riteneva che i primi anni di vita, diciamo intorno da 0 a 6 più o meno, senza grosse pretese di precisione, venissero dedicati a questa serie di messa in forma sociali. Dopodiché c'era un gap piuttosto significativo e la formazione secondaria avveniva sul posto di lavoro, grosso modo prendeva dai 6 mesi a un anno. Quindi, come vedete, il primo modo in cui concettualizziamo questo processo è un modo molto spartano, leggero oserei dire, perché si compone appunto di due fasi molto distanti l'una dall'altra che, insomma, non sono particolarmente impegnative per nessuno. E questo discorso vale, tanto per darvi una minima idea di cosa possa essere la sociologia della conoscenza, vale con riferimento ad una specifica società, ad uno specifico momento storico, perché è il momento della... Bene, quelli mi reggono, questi no, è fantastico. Quello del secondo dopoguerra, quindi il famoso boom economico, il momento del trionfo totale della modernità, come ricorderete, no? Anche sulla scorta dell'euforia della fine della seconda guerra mondiale, insomma. ci aveva messo a seria prova da molti punti di vista, e quindi aveva a che vedere con un tipo di ideale della società ed un tipo di comportamento. Qual era di fatto questo comportamento? Era il comportamento dell'uomo con un contratto a tempo indeterminato per tutta la vita. Nel senso che loro si aspettavano, i teoreti di questa forma di discorso, che... Però si è bloccato. Eh no, ma sono loro che me lo dicono che mi sono bloccato. Eppure loro non mi sembrano bloccati. Dunque, voi mi vedete adesso? Perché qualcuno mi dice che è bloccato, ma... Ah, ok, perfetto, no, perché vedevo tutto... È l'altra chat. Ah, è la... scusatemi, è la chat di qua. Bene, mancava. Vabbè, vedi un po' se riesce a riavviarmela. Loro da quando hanno creato queste cose, vabbè. Ad ogni modo, dicevamo, quindi l'idea generale qual era? Che tu avresti fatto lo stesso lavoro per tutta la vita, senza che questo lavoro mutasse, peraltro, e che quindi quello che ti serviva a sapere ti potesse essere insegnato nell'arco di questi 6 mesi, un anno d'apprendistato. Se tenete presente il fatto che il... Vedi se ti puoi collegare a quell'altra pure con questo, a quello del
Io
mio
provo il
telefono.
mio.
Vabbè, se non ce l'abbiamo.
Non regge.
E dicevo, scusatemi, se pensate che fino a qualche tempo fa io andavo alle poste, c'era ancora l'impiegato che c'era la squadra per strappare i fogli e la coccolina per attaccare le ricevute, la cosa aveva avuto un suo senso per un certo lasso di tempo. Poi improvvisamente ci siamo trovati con le poste attuali che sono estremamente tecnologizzate, sapete, no? Affidabilissime, dove non si aspetta più, eccetera. Prima invece non era proprio così. Ok. Ad ogni modo, quindi l'idea generale, come vedete, è che le teorie scientifiche, fra virgolette, nascono da momenti storici particolari. In quel momento storico l'ideale, nonché una delle cose più, come dire, ricercate e diffuse, era un posto di lavoro fisso, e quindi noi avevamo ritagliato tutta la teoria sul posto di lavoro fisso, senza tenere presente che forse sto posto di lavoro fisso a un certo punto non ci sarebbe stato più. Come abbiamo detto, la modernità aveva questo modo di aver deciso di essere il culmine della nostra cultura, per il quale saremmo rimasti lì beati e contenti a consumare patatine e comprare borse e scarpette fino alla fine dei tempi, si era sbagliata, e di conseguenza a un certo punto ci si è trovati davanti a questa improvvisa cosa. Non funzionava più così, il progresso era diventato tale che nell'ambito dello stesso lavoro bisognava costantemente riaggiornarsi, perché cambiavano i software, cambiavano tutte queste simpatiche cose che ci siamo, di cui ci siamo dotati, e cambiavano le filosofie aziendali, cambiavano le sociologie dell'organizzazione, cambiava tutto. E di conseguenza questa consolante idea che la formazione si potesse fare in pochi mesi e valesse per tutta la vita è andata un po' per stracci. Quindi diciamo che quest'idea della socializzazione primaria e secondaria è un interessante oggetto d'archivio che possiamo tenere presente, ma non vale assolutamente per quello che pensiamo oggi. Quello che pensiamo oggi è, come dire, può sommarsi, definirsi formazione continua, anche perché ormai c'è quasi più nulla che non sia continuo per certi versi, ma presenta una serie di complessità, evidentemente, nel senso che da molti punti di vista la consapevolezza diffusa che esista la necessità, nonché il processo di socializzazione, continua a non esserci. Voi non credo che aveste sentito parlare di processo di socializzazione in parecchi fino ad oggi, no? Quindi, come vedete, c'è una qualche difficoltà, nel senso che per certi versi riteniamo che sia importantissimo controllare fino all'ultimo momento qualsiasi istanza e qualsiasi processo, per l'altri li lasciamo andare più o meno così. Userei un francesismo a cazzo nel modo di essere della nostra società. Ma non solo, gli mettiamo anche i bastoni fra le ruote, estensivamente. Perché? Perché facciamo un esempio. Abbiamo detto che una delle agenzie di socializzazione più importanti è la famiglia. Giusto? Allora, da questo punto di vista, la famiglia, che è tra le altre cose un gruppo primario, come dovremmo aver detto più volte, diventa anche un'articolazione dell'istituzione della formazione. Quindi, come vedete, la famiglia, di cui adesso ci accendiamo a parlare un po' più nello specifico, non è semplicemente quella che ci raccontiamo con i film di Hollywood o con le pubblicità del Mulino Bianco. Cioè, non è due cuori e una capanna, non è mai stata due cuori e una capanna. La famiglia è qualcosa di molto più complesso e vi sto dicendo famiglia nel senso sociologico del termine, non sto andando a vedere i sessi di quelli che ne fanno parte, quanti sono, che hanno fatto prima, chi erano, non me ne può fregare di meno. Diciamo che nello specifico ci stiamo riferendo ad un gruppo primario legato da rapporti estremamente stretti, che possono essere fisiologici o culturali o affettivi, che ha dei compiti ben precisi. La famiglia non è semplicemente il luogo del riconoscimento, come abbiamo detto più volte, no? Non è semplicemente il luogo dove c'è qualcuno che ti apprezza per ciò che sei, per quanto tu possa essere una chiavica, ma è anche una parte, un'articolazione delle istituzioni sociali che si occupa della crescita dei nuovi. No, perché noi siamo singolarmente distratti per quanto riguarda il succedersi delle generazioni, nello specifico siamo particolarmente distratti riguardo a quello che riguarda i nuovi nati, non ce ne può fregare di meno, perché siccome siamo molto individualisti, morti noi, tutto il resto venga il diluvio, come diceva ai tempi Luigi XIV, non ce ne può fregare di meno. Greta e tutti gli altri se ne sono accorti, io vi inviterei ad accorgervene altrettanto perché, come dire, se no so cartacce, però ad ogni modo il discorso è quello. Allora, questi nuovi nati, al di là del racconto appunto della società attuale per i quali sono questi cocchi di mamma per i quali dobbiamo svenarci fino all'ultimo e assicurare loro un futuro radioso che si sa bene dove avrà luogo, ma ad ogni modo sono anche membri della futura collettività. Per cui che questi membri della futura collettività, come dire, vengano debitamente formati per farne parte, è interesse di tutti. Non so se capite questa cosa. Cioè, al di là dell'affetto filiale, c'è una dimensione pubblica nel formare qualcuno che non è sorvolabile, perché altrimenti ci troviamo questa massa di unni e di barbari che abbiamo per le strade, che non ha la minima idea di far parte di un gruppo, non ha la minima idea del fatto che ci sia una reciprocità nei rapporti, che t'abbandona il famoso maledettissimo monopattino di traverso in mezzo al marciapiede come se non ci fosse nessun altro al mondo salvo lui. E questa cosa non è particolarmente utile a nessuno. Perciò il discorso è che la famiglia andrebbe in qualche si dovrebbe vedere riconosciuto uno status diverso, non semplicemente l'ancora di salvataggio per tutti i rapporti di prossimità nei quali non riusciamo più a mettere le mani. Non semplicemente una struttura di cura per gli appena arrivati e per quelli che se ne stanno andando, ma anche di fatto un luogo dove hanno luogo, scusatemi il bisticcio, dei processi fondamentali per il benessere di tutti. Questo cosa dovrebbe voler dire? Dovrebbe voler dire che il ruolo di genitore, tanto per parlare in sociologhese, dovrebbe vedersi riconosciuta una dignità pari, se non addirittura superiore, a quella del ruolo di lavoratore. Cosa che purtroppo invece non accade. Se vi ricordate quello che abbiamo detto del conflitto di ruolo, sapete benissimo che perlomeno da noi, altrove un po' meno, nelle culture scandinave questa cosa sta prendendo definitivamente piede e sembra che ci si sia liberati di una serie di fardelli. Qui da noi continua a essere molto più importante lavorare che non fare il padre e la madre. E siccome siamo in un tempo di famiglie nucleari, e non so se ve l'ho detto, ma ne approfitto e ne parlo. Cos'è una famiglia nucleare? Una famiglia nucleare è una famiglia dove ci sono i genitori e uno o due figli. Stop. Perché siamo in un tempo di famiglie nucleari? Siamo in un tempo di famiglie nucleari perché i movimenti, quelli famosi innescati dalla modernità e dall'industrializzazione, che hanno portato all'inurbazione di molte masse di persone, lo hanno fatto con un'attenzione, diciamo, quasi ossessiva sulla figura del maschio adulto lavoratore, al quale veniva messa a disposizione col tempo e con le lotte sindacali un alloggio piccolo, adatto esclusivamente a lui, l'eventuale compagna e i figli che avrebbero assicurato una continuità nella fornitura di materiale umano. Quindi le vecchie famiglie, quelle delle vecchie società del premoderno, le famose famiglie estese, non ci sono più. E questo può sembrare una pacchia da molti punti di vista, perché vivere con tutta la famiglia non è che sia proprio la cosa più divertente del pianeta. Però le famiglie estese avevano anche loro delle funzioni sociologiche latenti. Per esempio, mettevano in contatto le generazioni. I I figli e i figli dei figli potevano parlare con i nonni e con i bisnonni normalmente, avevano accesso agli zii, i nipoti. Questo costruirsi di una rete di relazioni primarie, come abbiamo detto, da un punto di vista di carattere, di riconoscimento, di soddisfazione, è notevole, per quanto poi siano tutte persone occhiute, nasute, orecchiute, che rompono le palle e quello che volete. Però, no, come dire, non c'è una rosa senza spine, ma lì c'erano probabilmente più pregi che difetti. E da un punto di vista, diciamo, schiettamente sociale, il fatto che esistesse questa continuità transgenerazionale era molto importante. Perché comunque il nuovo arrivato cresceva con la consapevolezza che c'erano altri che avevano un altro modo di vedere il mondo, sapeva qual era questo modo perché ne parlava col nonno, il quale gli trasmetteva una serie di cose di una certa importanza. No. Dopodiché, però, appunto, la famiglia viene in qualche misura potata pure lei e diventa questo nucleo di produzione e consumo che viene incorporato nei famosi caseggiati delle banlieue e delle periferie, no? Quello che abbiamo davanti a noi spesso e volentieri. E così facendo, appunto, viene a perdere una serie dei suoi asset, nel senso che la famiglia precedente, la famiglia estesa, poteva anche avere madre e padre che lavoravano, perché tanto comunque ci sarebbero stati i nonni, gli zii, i cugini, i fratelli più grandi, insomma, c'era sempre qualcuno che si prendeva cura dei nuovi nati. Perciò il processo di socializzazione andava avanti senza che nessuno ci facesse caso, senza che lo sapessero, ma funzionava bene. Nel momento in cui riduciamo i genitori ai figli e ai genitori li facciamo lavorare quasi tutto il giorno, la domanda è: coi figli chi ci sta? Questo è uno dei punti interessanti della questione. I figli vengono di fatto abbandonati a se stessi oppure diventano, come dire, preda, tra virgolette, anche se non troppo, delle famose agenzie vicarie di socializzazione. Che vuol dire vicario?
C'è un'agenzia
Che sostituisce.
che sostituisce
È
dietro.
qualcuno che sostituisce qualcun altro. E chi è che sostituisce i genitori? Eh no, non ci sono i nonni, quello è il problema. Magari se ci fossero i nonni staremmo a posto, no? È la televisione nella gran parte dei casi. Poi dopo, quando cominciamo a diventare tecnologicamente evoluti, abbiamo anche le chat di gioco, i gruppi social e tutte queste cose divertenti che, come ben sapete, sono luoghi di spasso assoluto dove non succede mai niente di brutto e quindi possiamo stare tutti sereni e tranquilli. Ecco. Allora, è ovvio però che la televisione, come dire, va bene fino a un certo punto. Se qualcuno è interessato, ci sono montagne di libri scritti dai miei colleghi di comunicazione i pro e i contro della televisione, le tecniche, le strategie, i processi, tutto quello che vi pare, anche troppo secondo me, perché vabbè, ad ogni modo, uno dei punti centrali qual è? Che la televisione è un eccellente strumento di socializzazione se il suo utilizzo è mediato da qualcun altro. Ovvero sia, se tu guardi la televisione con tuo figlio, puoi fargli presente quando stanno dicendo delle colossali stupidaggini, quindi perdi più o meno quasi tutto il tuo tempo a farglielo presente, però insomma, bene o male, tuo figlio ha un approccio in qualche modo un minimo critico. Se non c'è nessuno, tuo figlio non ha le categorie per capire quando stanno dicendo delle castronerie colossali o quando c'è qualcosa di utile. Non so se è chiara sta cosa. Non solo, ma la televisione, per la sua essenza, diciamo, è stata generalista, lo è ancora per molti versi, anche se si sta evolvendo da questo punto di vista, appunto, ha questo problema di rivolgersi a tutti. Quindi, che succede in televisione? Se tu vuoi usare la televisione come campionario di espressioni, per esempio, perché abbiamo visto che uno dei punti importanti della trasmissione socializzatrice è l'apprendimento dei codici espressivi, che avviene normalmente attraverso, come dire, l'imitazione, attraverso l'osservazione degli altri, no? Si capisce che quel tipo di alzata di spalle significa ok, ci sto anche se non vorrei, quell'altro tipo di alzata di spalle vuol dire vattene a fare, eccetera. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che voi sapete, ma che non sareste in grado di spiegare a parole ancora. La qualità dell'inarcarsi di un sopracciglio. Pare quasi ridicolo parlarne, però quando la vedi lo capisci benissimo. No? Questo è il punto. Allora, tutto questo sapere relativo all'espressione del corpo, tutto questo sapere che si sostanzia in quella che chiamiamo comunicazione non verbale, e qui siamo di nuovo, come vedete, nelle definizioni stigmatizzanti, no? È tutto quello che avanza alla parola, che invece la parola è lo strumento perfetto. Ecco. Certo. Allora io, vabbè. Allora, ecco, tutto questo che ha a che fare con la comunicazione non verbale, la televisione non è proprio esattamente il miglior modo per apprenderlo. Perché? Perché in televisione, per fare in modo che tu capisca, tu chiunque capisca, le espressioni sono tutte esagerate, non so se ci avete fatto caso, ma voi provate a sorridere come sorridono quelli in televisione. Non ci si riesce. Io ci provo, mi fa male qui, perché dei sorrisi così tu non li vedi nel mondo normale. Nel mondo normale la gente accenna un sorriso, sorride un pochino, non ti fa dei sorrisi a 64 denti flashing che tu devi dire ammazza quant'è contento questo, anche se so decocce e non lo volevo capire. Ecco, però il problema è quello, quindi quando sei triste in modi plateali, quasi coreani. Quando non sei allegro che pare che sei un cocainomane di lungo periodo. Ecco, queste cose vanno bene teoricamente per uno spettatore smaliziato, ma per un bambino no. Cioè, un bambino vede che quelli interagiscono in un certo modo e arguisce che si interagisca così, quindi poi ti chiedi come mai abbiamo generazioni intere. Vabbè, diciamo. Quindi il punto centrale è questo: la televisione va bene fino a un certo punto. Se tu lasci tuo figlio in balia della televisione praticamente durante tutto il tempo in cui è libero da scuola, ottieni dei risultati discutibili. Non, per non parlare poi dei social media e via discorrendo, ma su quello insomma sorvoliamo per il momento. Quindi vi rendete conto, tornando all'inizio del ragionamento, che come dire, la disattenzione delle istituzioni, quelle tra virgolette, quindi dello Stato, del governo, di tutti coloro che retribuiscono o riconoscono ruoli al ruolo della famiglia è per molti versi criminale. Perché tu non solo stai condannando in qualche misura delle persone ad avere dei conflitti di ruolo perenni o dei sensi di colpa perenni a seconda di come vivi la questione, ma ti stai anche accertando di avere generazioni intere di devianti nella migliore delle ipotesi. Di gente che non ha capito che vuol dire, come si interagisce con gli altri, che vuol dire interagire con gli altri, avere dei rapporti umani in presenza, no? Quelli per i quali ultimamente ci stracciamo tutti le vesti, perché almeno quello ci siamo resi conto dopo la pandemia che sono meglio di quelli attraverso il computer. Ma non so quanto durerà questa consapevolezza, però è meglio di nulla. Ma ad ogni modo, questi rapporti umani con chi li hai se stai perennemente davanti alla televisione oppure davanti a un computer? Non li hai. E perdi, ecco, ringraziando Dio, qualcosa. Please. Allora, capite che la questione è abbastanza interessante, ovviamente, no? Abbastanza seria. Soprattutto quando, in aggiunta a questo, anche le altre istituzioni di formazione primaria, e qui ovviamente sto utilizzando, di socializzazione primaria, scusate, sto utilizzando l'aggettivo per qualificare i tipi di rapporto e di relazione a questo punto, perché non mi rifaccio più alla precedente teoria. Che fa? Ci mette il suo tempo. Bene. Allora, dicevamo, quando le altre agenzie, pure loro, non è che se la passino particolarmente bene. Come abbiamo detto, quali sono queste altre agenzie per quanto riguarda la parte di interiorizzazione dei valori, di trasmissione della cultura implicita, come abbiamo detto l'altra volta, eccetera. Sono la scuola primaria, quindi l'asilo e le elementari, per quanto ci riguarda, e il gruppo dei pari. Del gruppo dei pari ne abbiamo già parlato l'altra volta, ma lo riprendiamo un attimo da questo punto di vista. Sì, pare che siano tornati. Adesso dovreste, lo so, ragazzi, fatemi fare commenti, se no divento sgradevole. Allora, dicevamo, sì, dovremmo essere tornati se Dio vuole. Stiamo usando tutte le reti possibili e immaginabili, no? Voglio dire, prima o poi. Allora, dicevamo, che appunto la scuola primaria è un po' un problema, nel senso che anche lì ci sono grosse difficoltà di riconoscimento e di ruolo. Lo vedo, ma non lo sento però. Ottimo. Però non vedo neanche nessuno che parla, oltretutto. Sì, sento dei rumori sinistri provenire dal computer, ragazzi, ma non capisco una parola, purtroppo. Probabilmente sarebbe più semplice scrivere. Allora, dicevamo, la scuola primaria ha anch'essa dei problemi, perché anche lì qual è il problema di fondo? È che non c'è la percezione dell'importanza della socializzazione. Per cui, diciamo, quella è sopravvissuta fino a un certo punto, nel senso che ai miei tempi le maestre, no, forse vi ricordate quello che vi ho raccontato qualche tempo fa di Peppone e Don Camillo e della maestra vecchia, di queste cose, quindi le maestre erano ancora riconosciute come delle istituzioni prestigiose. Col tempo questa cosa si è un po' persa, evidentemente, perché anche la cultura implicita, ovviamente, non è che è del tutto indenne a qualunque tipo di cambiamento. Ha una certa inerzia, una certa resistenza, ma con l'andare avanti del tempo, purtroppo, certe cose si perdono. Quindi lo status della maestra elementare oggi è uno status scarso. Non viene riconosciuto come una delle istituzioni più importanti che avremmo a disposizione per assicurare anche un domani felice ai ragazzi, voglio dire, non è semplicemente un problema di egoismo collettivista, ma è un problema generalizzato, nel senso che chi fa lavori delicati come la formazione primaria e come la socializzazione primaria dovrebbe avere un riconoscimento ben più evidente. E qui vi dirò una cosa che può sembrare strana detta da me, però purtroppo, come diceva la mia insegnante di Tai Chi, il valore in questo mondo viene espresso col denaro. Quindi, se tu a qualcuno lo paghi 2 lire, puoi dire quello che ti pare, non lo stai valorizzando. E questo vale per una serie di lavori che meriterebbero tutt'altra retribuzione. Sto pensando, per esempio, ai lavori della sicurezza, che sono lavori rischiosi, pericolosi, ai quali ci affidiamo, no? Eppure diamo loro delle cifre ridicole, come diamo delle cifre ridicole ai docenti, ai professori, ai maestri, a noi, tutti. Perché? Perché non l'abbiamo capito, a parte tutto, no? A parte quello, poi siamo ipocriti in un modo scandaloso, per cui che succede? Che siccome la maggior parte di quelli che fa sto lavoro lo fa per passione, la risposta è: vabbè, vuoi che ti paga pure, vuoi che ti paghi pure, stai lì, stai bene, ho capito, e allora? Cioè, che è un problema mio se sto facendo un lavoro che mi piace, non mi sembra. Dovremmo in qualche misura, no, non essere sottoposti a dei ricatti come di: se vuoi fare un lavoro che ti piace, però un pina lira, perché poi dopo devi mangiare fuori. E oltretutto devi anche essere percepito come degno di attenzione e di prestigio da parte del resto della società. E come fai tu a essere percepito come degno di prestigio se incassi la metà di quello che incassano quelli che vengono a parlare con te, in linea di massima? Perché le grandi parole sono bellissime, ma i fatti purtroppo non funzionano così. Tant'è che oggi, come avrete notato, se una maestra o un professore mette una nota ai figli, arriva la famiglia che lo corca dei cazzotti. Esattamente il tipo di riconoscimento d'autorità e prestigio che ci serve. No? Perché io vado in giro col SUV, questa è una pezzente, e se permettete di dire qualcosa su mio figlio? Ah già. E dovrebbe dire qualcosa anche sul dire, se vogliamo, ma siccome appunto poi purtroppo si genera un effetto valanga in questi casi, no? Sbagli la socializzazione di una generazione, vuol dire che c'è una generazione intera che farà socializzazioni scarse, e quelli che faranno, che se beccheranno le socializzazioni scarse saranno ancora più scarsi, e poi avanti così, giù per la collina. Quindi, no? È buffo che poi qualcuno si interroghi su come mai abbiamo le baby gang che si scannano per le scarpe di qualcuno, perché francamente, anzi, troppo bene va. Se devo essere onesto, vista la disattenzione che stiamo dedicando all'argomento da secoli, no, evidentemente, come vi dicevo, alcuni processi riescono ad andare avanti nonostante le istituzioni, non grazie a, ma nonostante le istituzioni si applichino per far sì che questi processi non vadano, non funzionino o vengano snaturati oltre qualunque limite accettabile. Noi esseri umani poverini avremmo da qualche parte delle risorse e delle capacità che ci permetterebbero di essere molto meglio di così. Peccato che. Vabbè, ad ogni modo, quindi, come vedete, no? Il panorama delle istituzioni, soprattutto del primario, è complicato. L'ultima della quale abbiamo parlato la volta scorsa, appunto, è il gruppo dei pari. Ma il gruppo dei pari era un qualcosa che c'era finché ero piccolo io, forse qualche anno ancora più in là. Ma oggi è sempre più difficile che ci sia un gruppo dei pari come così. E
Perché c'è che parlare del
levala.
e non si può.
Mettilo su un altro wifi e buonanotte, tutto. Mettiamo sul telefono. Ah, Cristo, non c'è segreto. Scusate, ragazzi. Allora, dicevamo, il gruppo dei pari. Qual era il gruppo dei pari? Era il famoso gruppo del muretto, per capirsi, il gruppo del cortile, il gruppo del parco, quello dove si arrivava senza particolari questioni, senza particolari agende, perché, come vi dicevo dall'altra volta, l'infanzia era un'altra cosa fino a qualche tempo fa. E arrivando, che succede? Sono sempre loro. Eh sì, lo so, adesso mi risentono, per cui. Si arrivava e si faceva parte di questa, come dire, di questo coacervo di bambini che spesso e volentieri avevano anche delle provenienze diverse, il che era anche un buono per certi casi, no? Voglio dire, avere a disposizione più prospettive, più stili di vita, più cose era una cosa interessante, anche se poi, non so se vi è mai capitato, ma i genitori a volte ti dicevano: tu con quello lì non devi uscire più, non devi frequentare quei bambini, no? Tutte queste cose che rientrano perfettamente in tutto questo discorso. Perché i genitori avevano una loro percezione di status per la quale il tuo frequentare il figlio di un operaio, o viceversa, l'operaio frequentare il figlio di un lord, tanto per andare verso Downton Abbey, era qualcosa di inconcepibile. Ok? Però, per i bambini, questo, ringraziando Dio, ai tempi non era un problema, dopodiché ora non sono più al corrente perché è un po' che non sono più bambino. Quindi, che succede? Che questo gruppo, come vi dicevo l'altra volta, era uno dei gruppi più importanti per lo sviluppo caratteriale e per la crescita del soggetto, perché era il gruppo dove si era ciò che si riusciva ad essere. Lo so, figli miei, ma che vedevo fa? Me ne rendo conto, e non è casuale che vi metta a disposizione le registrazioni, perché purtroppo abbiamo fatto qualunque cosa, abbiamo cambiato il portatile, abbiamo cambiato la rete, l'abbiamo, non so. Non so veramente che farci, ragazzi, mi dispiace. Io la odio sta lezione blended con tutto me stesso, proprio, se devo dire la verità. Vabbè. Anyway, loro mi sentono, invece, mi sembra. E non riusciamo ad agganciarli sulla stessa rete di quelli.
Ci proviamo, ma
Provaci
intanto
un attimo,
penso
perché
ci provi io, che
veramente.
sono là.
Sì,
Intanto
sgancia qualcosa, perché qui
sono.
stiamo da capo a 12. Dunque, il gruppo dei pari, dicevamo, perché era così importante come agenzia di socializzazione? Perché nel gruppo dei pari, come dicevamo, non c'era una gerarchia preesistente. Ed è per questo che vi dico che il gruppo dei pari attuale non. No, va bene, però non si sente più, vabbè, chi se ne frega. Il problema appunto non è quello dell'impegno del giovane, perché se tu sostituisci al gruppo dei pari la palestra, il corso di nuoto, il corso di inglese e tutte queste cose di cui ci siamo dotati ultimamente, non crei un luogo dove non c'è gerarchia, ma replichi luoghi con delle gerarchie. Perché in palestra c'è l'istruttore che ti dice quello che devi fare, nel gruppo d'inglese o nella classe di qualunque altra cosa c'è un docente che è comunque un docente che puoi anche non prendere in considerazione, ma non sarà mai ciò di cui avresti bisogno. Quindi quella libertà da gerarchie e da imposizioni eteronome non c'è. E la tua autonomia non si sviluppa mai. Perché è la tua autonomia che si sviluppa nel gruppo dei pari. È ridicolo che una cultura che ha al cuore l'autonomia di tutti, rompe l'anima con questa autonomia fino alla nausea, non faccia nulla perché questa autonomia si inveri. È una parola. Ma di noi chi è autonomo? Se vogliamo essere onesti, chi è questo autonomo qui? Nella pienezza del termine che viene contrabbandata come caratteristica della modernità. L'autonomia non è di casa da queste parti, tant'è che tutti i contesti nei quali tu puoi essere veramente autonomo vengono casualmente sdrenati per un motivo o per l'altro. Allora, oggi chiaramente perché non c'è più il gruppo dei pari? Non c'è più il gruppo dei pari perché la soglia di paura è cresciuta a dei livelli inconcepibili fino a qualche decennio fa, e quindi i genitori, anche a ragione, non si fidano a lasciare i figli andare a giocare in mezzo alla strada o in cortile o al parco senza che ci siano forze dell'ordine assortite che controllano il tutto e chiaramente snaturano un tantino le questioni. Ma soprattutto perché non ci vogliono manco più andare i bambini. Hanno fatto una serie di ricerche recentemente in cui è stato detto: ma tu non vorresti andare al parco? E la risposta del bimbo è stata: ma al parco non c'è la corrente per la presa della mia PlayStation. Chiaro. Non è solo colpa sua, evidentemente, no? Però i risultati purtroppo sono devastanti. Anche perché, dai e dai, ci si sta accorgendo del fatto che il rapporto con la natura è importante. I bambini affetti da sindrome da attenzione, come dire, complicata, la famosa ADHD, se li porti nel verde, gli passa. Un sacco di asili, un sacco di nuove scuole stanno facendo insegnamento nel verde, perché il verde non è un posto qualunque con un colore diverso, come avrebbe detto quell'altro imbecille di Cartesio, ma è un luogo dove ci sono altre energie e altre questioni in atto, delle quali noi non abbiamo la più pallida idea. Saprete che ultimamente stanno uscendo un sacco di studi sui funghi. Dice: questo è troppo tossico. Non ne ho mai preso uno in vita mia, anche perché c'avevo un amico che si chiamava Il mistico, capirete perché probabilmente, che mi diceva regolarmente: a te non ti serve, non ti do niente perché a te non ti serve. Infatti a me non è mai servito, ringraziando Dio, se devo essere onesto, però l'idea è interessante, devo dire, soprattutto da un punto di vista di utilizzi cognitivi, di sballarmi mi interessa il giusto. Però la questione è che tutto questo studio che si sta facendo oggi sui funghi e su queste piccole entità delle quali non abbiamo, per le quali non abbiamo nessun interesse perché noi siamo i migliori, sta mettendo in luce una serie di cose strane. Non so se avete mai sentito parlare del World Wide Web, che non è il World Wide Web, ma è la considerazione da parte di molti scienziati che i boschi siano dei sovraorganismi per certi versi, dove le piante e tutti coloro che vi risiedono sono connessi da una rete gestita da funghi. Ovviamente immagino senza consapevolezza, perché se fossero consapevoli forse potremmo fare avatar e piar qualche legnata nei denti, che sarebbe una cattiva idea. Però purtroppo non credo che ragionino in questo modo, che pare essere purtroppo terribilmente umano, ma ad ogni modo quello che ci dice cos'è? Che un bosco non è un certo numero di alberi da abbattere o bruciare se sei un pastore ignorante che meriterebbe di essere messo alla gogna per qualche mese. Un bosco è un'articolazione complessa della vita. E se tu lo bruci, non lo rifai piantando quattro alberi come pensiamo noi. Non so se questa cosa vi è comprensibile. Perché lì ci sono molte più cose di quelle che noi vediamo. Shakespeare andrebbe proprio insegnato alle elementari. Ci sono molte più cose in cielo e in terra. Brutto imbecille, che non era così il verbo, però insomma secondo me ci potrebbe stare. Di quelle che conosca, che sogni la tua filosofia oppure pretenda di conoscere la tua scienza, che è più adatto, diciamo, al tempo corrente, no? Ecco, quel discorso che abbiamo fatto del letto di Procuste sta tagliando fuori la gran parte delle cose che ci fanno vivere, perché appunto abbiamo perso la consapevolezza del legame con la sfera vivente, abbiamo perso la consapevolezza della necessità che abbiamo della sfera vivente. Io vado in escursione nei boschi e sono un altro, e lo sento che sto diventando un altro, sento proprio l'energia che fluisce. E questa cosa non c'è nulla nella nostra scienza che ce la possa spiegare. Quindi immagino che la nostra scienza abbia dei problemi, forse è uno dei motivi per i quali sono così, come dire, attento alla questione. Ad ogni modo, dicevamo, il gruppo dei pari quindi è diventato un qualcosa che forse qualche fortunato riesce ad avere nelle famose backwaters della nostra cultura, nei piccoli paesini, nelle città di una certa. Nelle metropoli è difficile, a meno di tanta fortuna, per carità, potrebbe anche darsi, però comunque non è più un qualcosa che è a disposizione di tutti come era invece prima. Prima si andava, si perdevano le giornate con gli amici, si dicevano un sacco di cazzate, però insomma tutto sommato ci si divertiva un poco e si cresceva, cosa che oggi è diventata abbastanza complicata. Perciò, come vedete, la parte della socializzazione primaria è piuttosto accidentata, per un verso o per l'altro. Che si fa con la socializzazione secondaria? Oh, allora, la socializzazione secondaria, prima di tutto, la azzeriamo come concetto, nel senso che, come avrete capito, se parliamo di socializzazione continua, stiamo stiamo parlando di un processo che non si ferma mai, quindi non è che a 6 anni improvvisamente qualcuno stacca la spina e tu non te socializzi più. Soprattutto oggi che ci sono strumenti a bizzeffe che vengono costantemente messi sul mercato, che hanno a che fare con le relazioni, no? Pensate ai servizi di messaggistica, pensate alle piattaforme digitali, pensate ai nuovi giochi. Tutte queste cose per certi versi non possono che richiedere un costante aggiornamento. No, tu te lo fai per conto tuo, non te lo fai per conto tuo, te lo fanno fare, quello che vuoi, però accade che tu costantemente continui ad apprendere. Quindi, prima di tutto, la formazione e la socializzazione hanno luogo all lifelong, come dicono gli inglesi. Poi a un certo punto arriva il problema del, come dire, della secondaria, quindi di una serie di comunicazioni mirate, purtroppo, come abbiamo detto più volte, quasi esclusivamente al mondo del lavoro, senza considerare che invece servono a ben altro. E quindi arriviamo alle scuole superiori, che sono anch'esse parte del discorso, chiaramente i licei, gli istituti, quello che vi pare, possibilmente l'università, eccetera eccetera. Dopodiché, auspicabilmente, sempre il mondo del lavoro. Oh, di questo ne abbiamo già parlato, se vi ricordate, quando vi ho spiegato perché l'università non dovrebbe farsi carico eccessivamente di queste dimensioni, perché non sono nostre fondamentalmente, noi dovremmo fare altro, già ve l'ho detto. Però il problema qual è? Che noi siamo chiamati a farci carico di queste dinamiche formative. Ora, lei ha deciso di montare una libreria IKEA adesso o c'è un discorso particolare? Ah no. Sembrava proprio quel tipo di rumore lì. Quindi dicevamo, scusatemi, devo ogni volta ripiegare i discorsi, è una fatica infernale proprio. Dove eravamo? L'università non dovrebbe, ok. Allora, l'università non dovrebbe perché, dicevo, è un'altra di quelle piacevoli dinamiche di altissima ipocrisia che riusciamo a mettere in atto quasi quotidianamente nelle nostre società, diciamo ormai mondiali, insomma, direi, perché non credo di dovermi assumere sta croce soltanto come italiano, insomma, però anche noi non siamo secondi a nessuno. Allora, qual è il problema, come vi dicevo? Che l'idea per la quale uno possa essere socializzato sic et simpliciter in 6 mesi e poi tenuto lì a lavorare tutta la vita non c'è più. Ecco, vabbè. Quindi lo sappiamo questo, no? Allora, che succede? Che tu in qualche misura dovresti essere formato alle più recenti strategie di vendita, di utilizzo di software, di quello che ti pare, di lavoro, qualunque esso sia e comunque esso si articoli, da parte di quello che dovrebbe dartelo sto lavoro, no? Perché è suo interesse che tu sappia quello che fai. Però, pensateci, vedete com'è divertente una volta che prendi in mano le dinamiche di ruolo, no? Il problema dov'è? Che quello sa perfettamente che ti tratterà in modo tale che tu non ti affezionerai mai a lui, ma anzi gli pianteresti un cacciavite nella schiena se potessi. Quindi che interesse ha lui a spendere di suo perché tu impari delle cose che poi andrai ad adoperare per qualcun altro, potenzialmente contro di lui? Vedete che belle dinamiche che abbiamo messo in atto. È bello, no? Proprio così che funziona. Quindi lui non ti vuole formare e dice che è colpa mia che non t'ho formato, come se io lo dovessi fare del lavoro. Io non lo volevo fare sto lavoro, era un altro il lavoro che volevo fare, ragazzi, scusatemi tanto, io volevo insegnare, non mi interessa, la formazione professionale la fa qualcun altro, e che diamine, che dobbiamo farsi carico tutti noi di tutto quello che accade nel mondo? E poi ti puoi andare a rivolgere a un'istituzione che ha 800 anni e che ti ha fatto arrivare dove sei e rompagli le palle perché non ti ho insegnato l'ultimo software gestionale. Ma chi se ne strafotte? Scusatemi, detta proprio così, con un francesismo. È un problema tuo, fattene carico, santa madonna, no? Visto che tu sei quel famoso imprenditore che ci scassa l'anima da 200 anni sui rischi che corre, il suo coraggio imprenditoriale, la visione, la startup e tutte ste altre fregnacce, e allora fai una bella cosa, spendi quello che devi per avere quella gente che lavora per te come vuoi tu, e magari non ti disprezza, che non sarebbe proprio tanto una cattiva idea, no? Però, guarda caso, tutta questa parte che ha a che fare con la Bildung, con la professione, con la vocazione, con tutto quello che faceva, rendeva interessante e grande l'idea di lavoro prima, l'abbiamo sacrificata tutta al dio denaro. Quindi, sai che c'è? Preferisco uno che mi tratta a pesci in faccia, lavora male, in modo estremamente approssimativo, se non addirittura decisamente insufficiente, ma quei soldi che avrei speso per farlo stare meglio me li fumo da un'altra parte, se insieme alla cocaina di prima, e tutto il resto. Quindi, più o meno, no? Ecco. Perciò capite che è un po' difficile avere un grosso rispetto per questi personaggi. Io diciamo che stento spesso e volentieri. Poi c'è qualche caso particolare dove invece questo non accade e va bene, ringraziamo Dio, per fortuna. Qualche motivo per avere un minimo, una traccia d'ottimismo residuo ancora c'è. Però la gran parte della questione, come vi dicevo, è questa: che quella formazione di cui tutti parlano, perché voi prendete un cazzo di giornale qualunque, che non lo fate mai, ma sarebbe opportuno, e vi diranno tutto questo. Ah, l'alta formazione, addirittura l'alta formazione, manco quella normale, qui siamo già arrivati ai livelli dei geni, ecco. E quella è fondamentale per il progresso della società. E infatti si vede, la società è quella che è, manco, non è casuale, perché non c'è questa formazione, non la fa nessuno. Perché se tu la fai esclusivamente mirata all'impiego, ragazzi, quella formazione lascia il tempo che trova ed è vecchia nel momento in cui la eroghi. Se tu non lavori sulle sorgenti della voglia di formarsi, che sono quello che cerchiamo di fare qui, non vai da nessuna parte, perché poi sarete voi quelli che sapranno come formarsi, in cosa formarsi e sbattere il tutto in faccia al datore di lavoro di turno, dovesse accadere, no? Però, come vedete, quelli che dovrebbero fare la socializzazione secondaria sono un tantino reticenti a farla. Tanto per cambiare, perché è sempre compito di qualcun altro. Questo ha a che fare, penso, credo di avervelo accennato quando abbiamo parlato del fatto che il ruolo come insieme di diritti e di doveri non funziona. Ecco, uno dei motivi per cui non funziona è che è sempre tuo diritto assegnare il dovere a qualcun altro. E quindi, alla fine, se riesci mai bene a capire chi è questo che dovrebbe fare le cose, capito? Ecco. Visto che si tratta di un sapere tecnico sempre più sofisticato, perché appunto i nuovi software non sono esattamente la cosa più semplice del mondo da apprendere o da insegnare, e costano, allora, no, uno dei motivi per i quali tutto questo non accade è esattamente quello per il quale la nostra azienda, la nostra industria in Italia non assume i laureati. Poi ce ne fa la colpa a noi. Perché? Perché i laureati richiederebbero strumentazioni adeguate, formazione adeguata. Avrebbero poi capacità adeguate per far sì che questi benedetti, com'è che li chiamano? Volumi di affari? Bilanci, no? Queste cose così, questi feticci del nostro tempo salgano e tutti siano felici. Però se tu non investi mai un accidente, manco ottieni nulla. E come abbiamo visto, se vi ricordate, l'investire nell'azienda è un gesto che faceva parte di quella cosa che chiamava Weber l'etica protestante, cioè tu investivi nell'azienda non per il benessere dei tuoi operai, non per il tuo guadagno, ma per salvarti l'anima. E allora lo facevi. Da quando l'anima è diventata un problema di qualcun altro, pure lei, non investi più nella tua azienda, che te frega? C'hai da avere il tuo yacht dei 40 metri, abbiamo scoperto oggi, sentivo il telegiornale. E mi dicevano che un quarto degli yacht dei super ricchi quest'estate era in vacanza in Italia. E io lì per lì ho avuto voglia di avere un sottomarino nucleare, chissà perché. Quelle cose che mi vengono ancora adesso, non te cheti. Dice sempre che parti rivoluzionario e finisci pompiere, io invece continuerei a dar fuoco più o meno a quasi tutto quello che mi passa sotto mano, quindi sappiatelo, nel momento in cui dovessi non venire a lezione è l'infarto che mi si è portato via, perché dubito che possa andare avanti ancora a lungo. Ad ogni modo, detto questo, mi pare che dovremmo esserci quei tempi, no? Allora ragazzi, facciamo un 5 minuti di break e poi, anche se avevamo la connessione che funzionava, speriamo che regga, che vedevo di, e vediamo poi che succede. Ok? Allora, quindi abbiamo visto queste difficoltà nella logica della socializzazione e in particolare appunto nel fatto che per quanto sia ormai un concetto abbastanza diffuso nelle scienze sociali, non è uscito da lì, è rimasto un qualcosa apparentemente per gli addetti ai lavori. Per certi versi, come abbiamo detto, la cosa non è tanto una cattiva idea, nel senso che spesso e volentieri, se evitiamo di mettere le mani nelle cose, sarebbe meglio. Se potessimo evitare, faremmo dei passi avanti significativi tutti quanti. In particolare in questo argomento che, come vi dicevo, per un lunghissimo lasso di tempo non era manco percepito come tale. Allora, la domanda è: come diavolo è possibile che fosse normale che tutti continuassero a fare quello che facevano i genitori e quello che era stato fatto prima, eccetera, eccetera, no? Quindi, siamo ovviamente in un clima premoderno, come abbiamo detto, quindi il cambiamento è molto meno accentuato, l'insieme dei status ascritti, abbiamo detto, è estremamente significativo, per cui comunque arrivi e se prevede che una serie di cose tu le faccia. Però questo non sarebbe sufficiente a spiegare questa complessità che vi ho appena cercato di accennare, nel senso che voi dovete cominciare a riflettere, a capire che la grandissima parte dei vostri comportamenti, perfino quelli che sembrano il più possibile scontati e naturali, tra virgolette, non sono scontati e naturali. Allora, ci sono alcune culture dove quando per dire sì si scuote la testa come noi diciamo no. Provateci, e non è facile. Se tu dici sì, ti viene automaticamente, ti fa così. Dire sì e fare questo, devi un attimo fare mente locale, dici allora faccio sta cosa perché non è naturale. Però non è naturale, è qualcosa che vi hanno insegnato, che avete appreso guardando quelli con cui passavate il vostro tempo, è qualcosa che vi è entrato dentro da talmente subito, quei famosi 6 mesi in cui non c'era l'io ma c'eravate voi, che è diventato parte di un bagaglio che vi pare naturale, ma non lo è. Non so se è chiara sta cosa. Quindi questa però è stata la strategia attraverso la quale si è spiegato tutto questo per secoli. Si chiamavano idee innate. Ovvero sia, si immaginava che l'anima, perché chiaramente, come vedete, questo è uno strumento di comprensione chiaramente legato alla sfera religiosa, che l'anima arrivasse bel bella nel corpo con tutto un corredo di informazioni. Quindi se eri figlio di due portoghesi, nasceva un figlio portoghese. Semplice, tranquillo. No, c'era la sua valigetta con tutto il necessaire, ed era una spiegazione che non faceva una piega. No? Era assolutamente perfetta. Riusciva a dar conto delle cose. Ovviamente era sbagliata, come oggi sappiamo, o probabilmente immaginiamo, perché io su questo continuo ad avere qualche piccolo dubbio che possa essere tutto così semplice da spiegare, però comunque, diciamo, non era proprio esattamente così, ma andava bene. Capite qual è il punto? Cioè forniva una comoda lente di comprensione di una serie di eventi che continuavano invece per conto loro attraverso i racconti degli anziani, attraverso i riti delle comunità, attraverso tutta una serie di cose, a assicurare una trasmissione quasi letterale di quello che serviva venisse tramandato. Quindi funzionava bene. Poi a un certo punto, come abbiamo detto, ci siamo affrancati dalla sfera religiosa e abbiamo cominciato a cercare delle spiegazioni sempre più razionali. Ecco, allora che succede? Che ovviamente il discorso dell'anima come supporto di tutte queste cognizioni non funziona più, perché non cominci a credere che l'anima, se c'è, è qualcos'altro. Beh, effettivamente probabilmente non è manco tutti i torti, quindi sicuramente non è un kit di sopravvivenza per culture. Quindi come, che si fa? Ci si comincia a porre il problema, e questo è uno dei momenti nei quali le cose, come vi ho detto, vanno per stracci, usiamo questa formula qui, vanno per stracci, perché quando noi cominciamo ad affrontare un problema con la nostra forte ragione, di solito lo complichiamo e lo rendiamo quasi ingestibile, cosa che poi abbiamo puntualmente fatto. Ovviamente era nell'ordine delle cose che lo facessimo, perché nel momento in cui ci rendiamo conto che non è l'anima quella che assicura questi processi, la domanda successiva è: e allora come accadono? Perché no, siamo noi, ci conosciamo. E accadono attraverso una serie di cose che si investigano, che non sono ovviamente disponibili. Tant'è che la gran parte dei romanzi che oggi vengono considerati romanzi di formazione per bambini, tipo Tarzan, il libro della giungla, tutte queste cose qui, nascono come romanzi filosofici di rottura. Non nel senso che annoiano, ma perché scardinano un ordine preesistente. La domanda centrale di Tarzan è: ma se un bambino umano venisse allevato dai lupi, sarebbe umano? E questo è il punto. Quindi è evidente che si comincia a capire che l'influsso dell'esterno è centrale per la definizione di ciò che siamo. Perché noi quando nasciamo siamo, boh, non lo sappiamo. Ecco perché scrivono Tarzan, ecco perché scrivono Robinson Crusoe. Se rimani da solo, che fai? Come ti gestisci? Con chi parli? Con la noce di cocco travestita come Dropout dei tempi o qualcosa del genere? Però sono tutte questioni che oggi sembrano banali, ma al tempo non erano banali per niente. Capite? Quindi sulla scorta di questi ragionamenti, di queste riflessioni, dello svilupparsi delle nuove discipline, abbiamo visto, questo è il turno di tempo in cui comincia la pedagogia, comincia la didattica, comincia tutto. tutto quello che oggi diamo per assodato ha 350 anni più o meno, quindi di nuovo in termini evolutivi nulla. Forse è per questo che funziona male. Però vabbè, ad ogni modo il problema centrale è come facciamo? Facciamo delle istituzioni che si occupino di questo discorso. E che cosa fanno queste istituzioni? Come funzionano queste istituzioni? Che insegniamo in queste istituzioni? Perché non è banale, ragazzi. Non è affatto banale. Noi oggi stiamo ancora in quella che era la riforma Gentile, per cui a scuola vengono insegnate cose che si ritenevano interessantissime e utilissime, qualche eone fa. Il libro che avete in studio, che si chiama I Sette Saperi, è un progetto didattico e pedagogico di Edgar Morin, che attualmente sta essendo messo in atto in Finlandia e in Francia. Ovvero sia, in Finlandia e in Francia hanno deciso che a scuola si insegnano quelle cose che avete lì. Per esso, quelle le importanti, non tutto il resto. Capite che bisogna fare delle scelte sagge e particolarmente significative da questo punto di vista, no? È quello di cui stiamo parlando praticamente da quando abbiamo cominciato le lezioni. Cos'è che merita essere insegnato oggi? Vedevo insegnare i nomi delle capitali di tutti gli stati del mondo, o vi insegno a leggere una cartina? Che non è la stessa cosa. Perché tutte quelle informazioni precise che prima si riteneva fossero parte, la famosa erudizione, non so se avete mai sentito parlare di Rischia tutto con Mike Bongiorno, cose assolutamente ormai arcaiche, no? C'erano questi personaggi che sapevano tutto di certe cose e davano risposte, per cui venivano con risposte delle cifre inaudite, ma erano risposte complicate. Se oggi andate a sentire l'eredità, ti chiedono in che anno, quando viveva Giulio Cesare, ai tempi dei Romani, ai tempi dei Francesi, l'altro ieri, e tutti, ah, l'altro ieri, ecco, lì stiamo. Che la cultura di base è sbriciolata fondamentalmente. Allora la domanda è: vero che io non devo dare nessuna informazione, ma mi limito a dare gli strumenti per ottenerle? Non sono mica così convinto. Probabilmente bisognerebbe fare una giusta via di mezzo. Ma qual è la giusta via di mezzo? Capite perché il problema è serio? Perché noi abbiamo un sapere che cambia forma ogni momento. Oggi abbiamo i corsi di Google per diventare Professional Cloud Architect. E che servirà per diventare un professional cloud architect? Che gli insegno a scuola a uno che vuole diventare, cioè c'è qualcuno che dice: mi metto qui e voglio diventare un professional cloud architect, oppure un personal trainer, un personal shopper, un life coach, o quello che Madonna sia, che gli insegniamo a scuola? Non so se vedete la questione. Non è banale, non è affatto banale. È che a noi sembra banale perché sta lì, ci siamo andati, l'abbiamo fatta, ci siamo lamentati estensivamente in proposito, perché chi se ne frega di studiare il latino, chi se ne frega di studiare il greco, chi se ne frega di studiare la filosofia. Cos'è che vorresti studiare se potessi? Famosela qualche domanda, perché a fare le critiche sono bravi tutti. A dare delle alternative un po' meno. Io credo, da questo punto di vista, questo versante dell'organizzazione sia interessante, no? Il fatto che forse ogni tanto essere propositivi invece di rompere soltanto le palle potrebbe non essere una cattiva idea. Ma noi siamo diventati quelli che rompono le palle professionalmente. Il mio compianto mentore, Carlo Mongardini, aveva creato per l'abitante della tarda modernità l'espressione l'avente diritto, che è perfetta. E si ricollega a quello che dicevamo giusto appunto prima. Noi abbiamo diritto di aprire bocca e dire qualunque fregnaccia e non abbiamo nessun tipo di dovere. Manco di offrire una soluzione alternativa. Non ti sta bene così? Ok, allora come faresti? Visto che sei così bravo, informaci. No? La domanda è questa: come lo faremmo un sistema educativo? Dove dovrebbe trovare, tra l'altro, spazio anche al di là del Moran che vi ho fatto studiare, tutto quello che ci stiamo dicendo sull'importanza delle emozioni, sulla scarsità di informazioni che abbiamo in proposito? Perché noi oggi siamo quasi tutti analfabeti emozionali per colpa del fatto che i processi di socializzazione sono così stentati e vicariati. Noi di emozioni capiamo sempre meno. E capire poco di emozioni è un grosso problema, perché le emozioni, come ci insegna Damasio, sono messaggi che il nostro corpo ci manda continuamente per aggiornarsi sul suo stato d'animo, sul suo stato di salute, sui suoi equilibri, sulle sue esigenze. Ma le emozioni fanno parte di quella roba di cui bisognava occuparsi nella socializzazione primaria, ragazzi. Non le sai a prescindere, le impari. Tant'è che ogni emozione poi ha una sua, oltre ad avere un nocciolo probabilmente universale e umano, ha una sua grammatica complessa a seconda delle nazioni, a seconda dei luoghi, a seconda delle culture. No? Vivere un rapporto sentimentale in un posto piuttosto che un altro è completamente diverso. L'amore, questa meravigliosa cosa con la quale ci viviamo ammartellate nelle palle ogni momento, è un frutto... Oddio, sarebbe bello farvi una lezione in proposito. Mi sa che venerdì la faccio e me ne frego. Vabbè, ad ogni modo, c'è un libro che si chiama L'amore e l'Occidente, che vi raccomando caldamente di leggere, perché è uno dei più bei libri che ho letto in vita mia, di un tale Denis de Rougemont, che parla del fatto che la nostra idea di amore, quella che oggi siamo disposti a, come dire, incarnare fino alle estreme conseguenze, spesso e volentieri, è frutto dell'eresia catara del 300 e dei trovatori, di cui faceva parte anche Dante, peraltro. Quindi, come vedete, ci troviamo anche nella... Quindi quasi quasi ve la racconto questa, se me lo ricordate venerdì ne parliamo, perché è bellissima sta cosa. Però quello che dice è che l'amore, passione, è occidentale, non c'è altrove. L'amore in Cina non è così, e chiunque abbia frequentato dei cinesi sa perfettamente che è vero, è un'altra cosa. Quindi manco quello è naturale, non so se mi spiego. Tutte queste costruzioni, queste aggiunte, queste sovrastrutture, se vogliamo mutuare un po' il termine da Marx, che noi aggiungiamo alle emozioni fondanti, sono culturali, e se non ce le dicono non le sappiamo. Quindi, siccome l'emozione è un qualcosa che tu apprendi per condivisione, per osservazione, imitazione e spiegazione da parte di qualcun altro, noi oggi ci troviamo ad avere una delle ragioni fondanti della diffusa obesità nel fatto che molti interpretano ogni emozione come fame. E non sto scherzando, non è battuta di spirito. È vero. Come una delle radici del bullismo è che molti interpretano ogni scambio con l'altro come un'offesa. Ma non è manco colpa soltanto loro, perché se tu c'hai quel tipo di alfabeto, è quello che capisci. E vivi pure male. Non è, dice, sai, però faccio a cazzotti con tutti ogni giorno, ma sono contento e soddisfatto. No, sei sempre depresso e incazzato, perché ovviamente non c'è uno che ti riconosce, ti trattano tutti a pesci in faccia, ti tocca menarli ogni giorno, è una fatica infinita. Non che stia scusando la cosa, evidentemente, però vorrei che vi rendeste conto che l'ETET è dappertutto. L'ETET è un problema, perché a un certo punto, quando vorresti poter dire in santa pace che qualcuno meriterebbe di essere preso a picconate, arriva il motivo per cui dici, beh, ma anche questo, c'è anche questo, e te complichi la vita, capite? Perché è molto più facile essere fondamentalisti, basta uscire pieno di fondamentalisti. Però non si risolvono i problemi essendo fondamentalisti. Si risolvono magari facendo qualcosa di pratico che riesca a incidere su queste dinamiche, e qualcosa di pratico è insegnare le emozioni a scuola, visto che non pare non ci siano altri modi. Insegnare il corpo a scuola. Non l'educazione fisica, senza nessuna offesa ragazzi, ma qui parliamo di cose un attimo più complesse che sarebbe opportuno che faceste, perché i vostri colleghi sono di scienze motorie. Quindi ci sarebbero delle frontiere della conoscenza attraverso il corpo che andrebbero esplorate e messe a disposizione. Quindi che insegniamo? Come lo insegniamo? Dove lo insegniamo? Abbiamo detto, sarebbe meglio insegnare fuori, nei boschi. Ma dovremmo avere delle classi di un formato decente, dovremmo avere 5 professori d'Andrea che girano in questa stessa stanza e si portano via 20 persone a botta, non 150 tutte insieme, perché che gli racconti in un bosco a 150 persone? A meno che non mi diano un drone con degli altoparlanti, ma potrei anche pensarci. Però comunque, diciamo che, capite che c'è da rivedere un po' tutto, quindi la famosa polemica delle classi pollaio che ci stiamo portando dietro da qualche ulteriore anno per via della pandemia, non è un problema di pandemia, è che le classi pollaio sono il segno che vogliamo assumere meno docenti, perché chi se ne frega di insegnare. Ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Questa è. Tutte le istituzioni di educazione e di alta formazione stanno subendo dei tagli radicali, perché tanto, siccome siamo entrati nella logica aziendalista, che io insegno a 20 o insegno a 150, è uguale, secondo i geni. Io so perfettamente che non è la stessa cosa insegnare a 20 o insegnare a 150. E mi dispiace, ma che devo fare? Per qualche anno qui a Narni c'erano due canali e li facevo sempre io. Facevo 8 ore di lezione al giorno. Figuratevi come funzionano le cose nel nostro mondo così attento, organizzato e burocratizzato. Ecco, funzionava così. Facevo il programma al contrario perché altrimenti dicevo sempre le stesse cose e uscivo con un mal di testa infernale. C'era uguale il mal di testa, però un po' meno. Quindi partivo da una parte con uno, dall'altra con l'altro e piano piano ci trovavamo. Ma una fatica infernale. E per due insegnamenti diversi. Quindi lasciamo perdere, insomma, ecco. Quindi il punto centrale è questo: se non si verifica un'improvvisa presa di consapevolezza dell'importanza di questi processi al di là del lavoro, ma per la qualità della convivenza e della crescita soggettiva, noi continueremo a boccheggiare come stiamo facendo, affidandoci a botte di culo perché incontri uno, incontri un altro, finisci in un posto, finisci in un altro, che è esattamente il contrario della democrazia come andava intesa, no? Perché chiaramente qui siamo nel determinismo più marcato a questo punto. Allora, se tu nasci in un posto sei fottuto, se nasci in un altro te va più o meno benino, se nasci nel terzo, è fantastico. Ma a te te pare possibile vivere così o no? Questo sarebbe? Tutta sta gran parlare sui diritti universali, tutte quelle fregnacce che ci raccontiamo continuamente, stanno a se nasci nel posto sbagliato sono cavoli tuoi? Sembra un po' poco, se devo dire la verità, ma lo sapevano fa pure prima, non bisognava essere moderni per una tale sofisticatezza di comportamenti. Quindi sarebbe auspicabile che le cose per molti versi migliorassero. Domande? Ok, allora parliamo di un'altra cosa che è connessa con la socializzazione, ma un po' più specialistica, se vogliamo. E cos'è? È una cosa che si chiama socializzazione anticipatoria. E viene a, come dire, riprendere e migliorare un po' la vostra comprensione dei processi di mobilità. Immagino vi ricordiate vagamente cosa sono i processi di mobilità, che non è mobilità intestinale, quindi non stiamo facendo la pubblicità di un lassativo, ma è mobilità sociale, ovvero sia quei meccanismi attraverso i quali si cambia il proprio status, grazie al fatto che ci sono gli status acquisiti. Ci siamo, ribadiamo tutta la pippa un'altra volta e buonanotte. Allora, abbiamo detto, vi ricordate che si sceglie uno status, lo si persegue e si cambia di strato. No? Si migliora il proprio status, eccetera. Ma è un po' troppo semplice come approccio, nel senso che non è che nello strato nel quale andiamo a finire non c'è nessuno. E ormai dovremmo aver capito che ogni gruppo, ogni circolo, ogni strato per molti versi, ogni comunità ha dei suoi codici, ha dei suoi modi di essere, ha dei suoi stili di vita, no? Tutte queste cose qui. Che sono interessanti e hanno molto a che fare col ceto, secondo Max Weber, come dovremmo avervi detto. Allora, questo che cosa significa? Che significa che per avere successo nel proprio cambiamento di status è opportuno socializzarsi prima alle abitudini e alle usanze del gruppo nel quale si va a finire. Questo è quello che veniva stigmatizzato e ancora oggi spesso e volentieri lo è con il famoso termine parvenu. Non so se avete presente. Chi è il parvenu? È qualcuno che occupa un ruolo, uno status, ma non sa quello che questo implica. E quindi si comporta male. Normalmente è bersaglio del ridicolo, non sa utilizzare, che ne so, le posate di un certo tipo per incenne dove si presume che le conosca, non è in grado di distinguere le annate di un vino, non sa quali sono le formule di gentilezza e cortesia che si devono usare con certi personaggi. Tutte queste cose non sono banali. Non per quelli che vogliono andare a far parte di coloro che le usano, almeno. A me può sembrare anche ridicolo, ma se tu vuoi andare a far parte di quel gruppo, dovrai pure saperlo, perché altrimenti non ne farai mai parte di quel gruppo. Non so se è chiara sta cosa. E siccome il lavoro sugli stili di vita come elementi di distinzione è diventato un lavoro centrale nella nostra esistenza. Allora, quando tu presumi di voler mettere in atto un processo di mobilità che ti potenzialmente, si spera, migliori le condizioni, sarebbe saggio che tu cominciassi a saperlo da prima dove stai andando a finire. Perché quelli non ti stanno aspettando a braccia aperte. Non sono entusiasti del tuo arrivo. E non sono grati del fatto che tu li stia degnando della tua presenza. Ti vedono come uno che sta arrivando a mangiare nel loro trogolo, a usare le loro risorse, non hai nessun titolo per farlo e quindi in qualche modo devi renderti appetibile. Per renderti appetibile devi cominciare a parlare come loro, pensare come loro, comportarti come loro, andare in vacanza in quei posti, andare a cena in quei ristoranti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa Robert Merton, che è uno dei grandi americani di cui ci occuperemo a breve, l'ha chiamata giustamente socializzazione anticipatoria. Se tu vuoi mettere a segno un buon processo di mobilità ascendente in linea di massima, è opportuno che tu ti informi per tempo sulle caratteristiche del gruppo del quale intendi entrare a far parte. Ed è anche comprensibile, visto che loro stanno lì da prima di te, tu sei quello che arriva, il nuovo venuto, e il nuovo venuto normalmente si crea subito una serie di grosse difficoltà. Vi ricordate D'Artagnan? Manco arriva a Parigi, 3 duelli. Ecco, mo, diciamo, non si fanno più i duelli, però ci sono le chat di WhatsApp nelle quali si dice: hai visto com'era vestito quello? È arrivato e pretende di venire a fare le cose che facciamo noi, sto beduino, sta scimmia, e tutte quelle cose divertenti che si dicono in questi casi. Ecco, perciò sappiamolo, perché l'umanità non è un buon insieme di persone in linea di massima, per cui è opportuno sapere come si comportano, è più pagante. Ok, allora, prego.
Quindi, praticamente, il consiglio, ecco, quello che ci vuole trasmettere attraverso la spiegazione della socializzazione secondaria, come, diciamo, anche strumento, dire, per rivendicare praticamente ed essere consapevoli di quali sono modelli giusti e sbagliati, e cercare comunque sia anche di distinguerci da stereotipi, anche da tutti quegli schemi e sovrastrutture che la società ci impone, giusto?
Beh sì, direi decisamente di sì, mi sembra che tu abbia centrato in modo abbastanza... Ma questa non è tanto la socializzazione secondaria quanto è quella che io chiamo processo di crescita interiore o cultura soggettiva, che però, diciamo, si sovrappone in modo abbastanza significativo a tutta quanta la questione, sì, decisamente.
Bravi ragazzi, reagite, non fatevi intimorire dal professor D'Andrea.
Certo. Bene, sì, ci mancava. Bene, ragazzi, vi mando a mangiare qualcosa prima che arrivi il mio collega. Scusatemi, prima che mi dimentichi, domani non c'è lezione, venerdì ci vediamo online.
Ragazzi,
la settimana prossima non c'è la lezione del martedì, ma vi aspetto il lunedì pomeriggio a un incontro di sociologia il cui canale YouTube dovrei aver già pubblicato. Arrivederci. Mi pare di vedere che lo avete visto, quindi lo sapete, non è particolare. Ok, quindi mi aspetterei che qualcuno, perlomeno, come dicevo l'altro giorno, possa venire, anche perché parleremo di dinamiche di cui siete ormai piuttosto al corrente. Tra l'altro, il venerdì successivo sarà il nostro ospite il professor Vincenzo, che ci parlerà dei rituali quotidiani, e quindi rimaniamo nel tema della religione, quindi insomma direi che da un punto di vista formativo potrebbe essere una buona idea assistere. Ok? Grazie, alla prossima. Arrivederci ragazzi.